Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna quotidiana dei contenuti pubblicati oggi nel blog dello Studio Pizzano.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Oggi è il 10 luglio 2025 e, come sempre, presentiamo i contenuti di oggi del blog. Partirei subito da una novità importante e direi potenzialmente rivoluzionaria sugli accertamenti per il credito d'imposta ricerca e sviluppo. C'è un atto di indirizzo del MEF del 1 luglio.
Sì. Esatto. Questo atto interviene sui criteri di contestazione dei crediti RNS. La novità grossa è che il MEF dice l'inesistenza del credito c'è solo se mancano i requisiti della normativa primaria o diciamo di quella attuativa specifica.
E il manuale di Frascati, che ruolo ha ora?
Ecco, il punto chiave è proprio questo. Il manuale di Frascati, che sai spesso era usato quasi come legge, viene ricondotto al suo ruolo, ossia uno strumento interpretativo. Utile, ma non basta da solo a dire che un credito è inesistente.
Ah, capisco. Quindi si fa una distinzione più chiara tra un credito inesistente, perché mancano proprio le basi normative.
Esatto.
E uno non spettante, magari perché non rispetta parametri tecnici come quelli del Frascati.
Proprio così. E le implicazioni pratiche, beh, sono notevoli. Pensa ai termini di accertamento. Se la contestazione si basa solo sul Frascati, potrebbero scendere da 8 a 5 anni.
Quindi potenzialmente si sanano situazioni vecchie.
Potenzialmente sì. E poi, un'altra cosa. La certificazione tecnica, anche se fatta dopo, ex post, acquista più peso. Potrebbe bloccare contestazioni puramente tecniche dell'Agenzia delle Entrate.
Interessante. Bisognerà vedere come l'Agenzia delle Entrate applicherà questo indirizzo, soprattutto sugli atti già emessi. Va bene, passiamo ad altro. ZES unica mezzogiorno. Ci sono chiarimenti, vero?
Sì. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risposta a interpello, la numero 183 del 2025, riguardo a quel famoso limite del 50% per gli investimenti immobiliari.
Che non è un tetto rigido, mi pare di capire.
Esatto. Non è uno tutto niente. Praticamente, il valore agevolato della parte immobiliare non può superare il valore agevolato della parte non immobiliare, quindi beni strumentali, software, eccetera.
Ok, e se lo supera?
Se la parte immobiliare è più del 50% del totale, semplicemente la parte che eccede non viene agevolata. Ma l'investimento resta valido, fino al punto in cui il valore degli immobili pareggia quello dei beni mobili.
Quindi un investimento solo immobiliare non prende l'agevolazione?
No, quello no. Serve sempre un bilanciamento, una componente immobiliare.
Chiaro. Cambiamo argomento. Controlli fiscali. C'è un'ordinanza della Cassazione che allarga un po' le maglie, mi sembra.
Sì, la numero 137661 del 2025. Ha fatto parlare. In sostanza, permette al fisco di fare controlli bancari anche sui conti di familiari conviventi soci.
Ma non a caso, immagino.
No, no, per fortuna. Servono sospetti concreti di intestazione fittizia. La Cassazione è chiara. Ci vogliono elementi precisi.
Ad esempio?
Beh, una sproporzione evidente tra il reddito dichiarato dal familiare e quello che risulta dai conti, o incoerenze del contribuente principale, oppure ancora se l'attività del contribuente è compatibile con flussi di denaro non dichiarati. L'anagrafe dei rapporti finanziari è lo strumento chiave, ovviamente.
Quindi è ancora più importante tracciare bene i passaggi di denaro in famiglia.
Assolutamente. Documentazione analitica e tracciabile diventa fondamentale.
Restiamo in tema di responsabilità. Un'altra ordinanza di Cassazione, la 17734, questa volta sui soci di SRL estinte.
Sì, e anche questa è piuttosto impattante. Dice che i soci possono essere chiamati a pagare i debiti della società anche se dal bilancio finale di liquidazione non risultava nessun attivo da dividere.
Ma come è possibile?
La condizione è che il creditore dimostri di avere un interesse dinamico.
Interesse dinamico? Cioè,
se ci sono delle cause in corso, per esempio delle azioni revocatorie su operazioni fatte prima della liquidazione, che potrebbero far rientrare dei beni nel patrimonio della società. Se queste azioni avessero successo, quei beni diventerebbero aggredibili.
Capisco.
Quindi la responsabilità del socio non è solo su quanto ha preso, ma su quanto sarebbe stato potenzialmente percepibile se queste azioni fossero andate a buon fine. Insomma, complica parecchio il lavoro dei liquidatori. Richiede una due diligence molto più attenta sul passato.
Immagino. Bene, cambiamo ancora. Fringe benefit. Auto aziendali. C'è una circolare dell'Agenzia delle Entrate, giusto? La 10E.
Sì, del 3 luglio. Era attesa. definisce il regime transitorio per il 2025, dopo che la legge di bilancio 2025 ha cambiato le regole, favorendo le auto ecologiche.
Ricordiamo un attimo le nuove regole.
Certo. Per i contratti nuovi, dal 1 gennaio 2025, il benefit è calcolato sul 50% dei 15.000 km convenzionali ACI, ma scende al 10% per le auto solo elettriche e al 20% per le ibride plug-in.
E la circolare cosa aggiunge sul passaggio tra vecchio e nuovo regime?
Allora, per applicare il regime transitorio, cioè le vecchie regole per le auto ordinate entro fine 2024 ma consegnate entro giugno 2025, quello che conta è la data di consegna effettiva dell'auto al dipendente, non quando è stato firmato il contratto di noleggio o leasing.
Ah, ok.
E c'è un punto interessante. Se un'auto ecologica, tipo elettrica o plug-in, è stata ordinata nel 2024, ma tutti i passaggi chiave, immatricolazione, contratto, consegna, avvengono nel 2025, allora si applica subito la nuova regola, che è più favorevole.
Quindi conviene.
Esatto. Poi la circolare distingue anche tra proroghe di contratti esistenti, che mantengono il vecchio regime, e riassegnazioni della stessa auto a un altro dipendente, che invece seguono il nuovo regime.
Bene, molto chiaro. Ultimo punto per oggi. Correzione degli errori contabili. C'è un intervento di Assonime.
Sì, Assonime è tornata sulla questione della rilevanza fiscale degli errori contabili corretti nel bilancio, quella norma introdotta dal DL73-2022 per le società con bilancio revisionato. Lo fa con la circolare 16 del 2025.
E cosa dice Assonime?
Beh, basandosi anche su una risposta dell'Agenzia delle Entrate, la 63 del 2025, sostiene un'interpretazione, diciamo, estensiva. Dice che la rilevanza fiscale diretta nell'anno di correzione non dovrebbe limitarsi agli errori di competenza temporale, ma includere anche errori di qualificazione e quantificazione.
Quindi un'applicazione più ampia. Ma ci sono ancora dubbi?
Sì, restano delle incertezze, soprattutto sull'ambito preciso di applicazione e, punto non da poco, sul regime sanzionatorio. Cioè, la correzione cancella le sanzioni relative all'anno in cui l'errore è stato commesso. Extunc.
Non è chiaro?
Non del tutto. Servirebbe un chiarimento ufficiale per dare certezze operative.
Va bene. Direi che abbiamo coperto parecchio terreno oggi. Un riepilogo veloce. Novità importanti su crediti R&D, ZES unica, controlli fiscali estesi ai familiari, responsabilità dei soci di SRL estinte, i fringe benefit per le auto e la correzione degli errori contabili.
Esatto. Per chi volesse approfondire i dettagli tecnici e leggere le analisi complete, tutto è disponibile sul blog studiopizzano.it. Mi sembra emerga un filo conduttore, no? Una richiesta crescente di attenzione alla sostanza, ai dettagli, alla documentazione precisa. Forse la domanda da farsi è: siamo pronti a questo livello di dettaglio e analisi continua?
Un attimo spunto di riflessione. Con questo vi diamo appuntamento a domani con una nuova puntata della Voce dello Studio. Buona giornata!
Buona giornata a tutti!